Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. La parola di Dio ha una forza, una potenza liberante, ci libera dalle brutture della vita. E oggi le letture di questa domenica ci liberano dalla cosa più brutta che c'è in assoluto nella vita, e cioè la morte. Cioè ci presentano l'idea reale, vera della morte, che è una cosa che ovviamente è brutta di per sé, ma che non è l'ultima parola, cioè non è la fine, ma è una sconfitta temporanea, la sconfitta potremmo dire del primo tempo. Infatti come titolo del messaggio liberante io ho messo questa frase: morire è come dormire, ci si risveglia. Perché mi è venuta questa frase? Non l'ho mica inventata dal nulla, perché Gesù nel Vangelo risuscita una bambina, una ragazzina di 12 anni, e dice proprio così. Quando arriva e tutti piangono perché è morta, lui dice questa frase: la bambina non è morta, ma dorme. Che non significa che dormiva, realmente era morta, non respirava, solo che ci dà una chiave di lettura, vuol dire che come dal sonno ci si risveglia, anche dalla morte noi tutti potremo risorgere, potremo risvegliarci. Quindi è una cosa stupenda, è un messaggio di una liberazione enorme. E non è mica una favoletta, cioè come dire, vabbè, è una bella favoletta che noi ci raccontiamo per autoconsolarci. No, perché poi Gesù fa vedere che realmente questa bambina risorge. Poi anche lui si è fatto vedere risorto. E tante persone hanno avuto anche esperienza di ritorno dalla morte. Hanno visto questa luce bellissima. Cioè tante prove, tante testimonianze abbiamo del fatto che veramente ci si risveglia, cioè la morte è un passaggio, ma è un passare, cioè in un'altra dimensione, in un'altra realtà, che può essere bellissima, può essere di gioia eterna. E già nell'Antico Testamento questa cosa era adombrata, anche se era solo un concetto, cioè non c'era stata la risurrezione di Cristo che faceva vedere che era una realtà, però il concetto era presente già nell'Antico Testamento. Infatti nel Libro della Sapienza, la prima lettura, Antico Testamento, si dice una frase bellissima: Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, perché lo ha fatto immagine della propria natura, della natura di Dio. Dio è eterno, non muore mai, anche l'uomo è incorruttibile. Questa parola, la Bibbia dei 70, cioè la traduzione greca, la traduce con la parola aftarsia. Ftarsia, fteiro, vuol dire distruggere. A è l'alfa privativa, cioè senza la possibilità di essere distrutto, indistruttibile. Incorruttibilità potrebbe essere tradotto indistruttibilità, cioè io e te siamo indistruttibili, siamo eterni, siamo immortali, perché siamo fatti immagine della natura di Dio. Ma se voi ci pensate bene, è così, cioè per la nostra fede sembra strano, ma una persona umana nel momento in cui viene al mondo, da quel momento non verrà mai più via, cioè vivrà in eterno. Poi che vada in paradiso o all'inferno purtroppo o in purgatorio è un conto, ma comunque non sarà mai distrutta. Cioè io e te vivremo in eterno. E la morte è senza dubbio un'interruzione di questa vita, ma è come dormire, perché poi ci si risveglia. Quindi è un brano ed è un messaggio, forse è il messaggio centrale, bellissimo per noi. Cioè io e te siamo immortali e un giorno potremo addirittura, se meriteremo il perdono di Dio, vivere per l'eternità nella gioia totale. E questa cosa nel Vangelo è molto presente, e vorrei raccontarvi questo Vangelo perché è un Vangelo molto concitato e anche abbastanza bello. Ve lo racconto brevemente. Praticamente si rivolge a Gesù una persona importante, uno dei capi della sinagoga, perché sua figlia, dodicenne, sta morendo. Allora subito Gesù si affretta per andare a fare qualcosa, lui gli chiede aiuto e mentre va la folla si stringe a lui, dice qui il Vangelo, e una donna che aveva delle perdite di sangue da 12 anni, quindi un problema ginecologico che poteva essere anche mortale, cioè non si fermava questo flusso di sangue, si avvicina e gli tocca il vestito. e le guarisce. In quel momento sente di essere guarita. Lui sente di aver guarito qualcuno, ma non sa chi. Allora perde tempo. Come? È la figlia del capo della sinagoga, sta aspettando, sta morendo, ma lui perde tempo e comincia a chiedere chi è stato guarito. Una cosa che a noi sembrerebbe stupida, perché noi abbiamo una visione medica dei miracoli. Cioè, il miracolo è guarire una persona, mentre invece vedremo che per Gesù il miracolo ha un altro significato. È solo un segno del fatto che un giorno potremo guarire tutti e andare in paradiso in eterno. Quindi quello che conta nel miracolo, al di là della guarigione di quel singolo, è il fatto che tutti, anche i non guariti, debbano vedere la fede di quella persona e debbano quindi poter imitarla e un giorno avere il miracolo totale. Il paradiso che è per tutti. È un'ottica molto diversa. Quindi lui si ferma e vuole sottolineare la fede di questa persona. Vuole sapere chi è che mi ha toccato, chi è stato. A quel punto lei si fa avanti e dice la verità di essere stata lei. E vedi Gesù dice: la tua fede ti ha salvata. È questa fede che ti ha salva. Come dire a tutti noi: guardate che una fede umile come la sua, che ha avuto fiducia in me, poi un giorno potrà salvare tutti e far avere a tutti il miracolo più grande, che è la salvezza. Quindi il vero miracolo è la fede. Ora, in un'ottica medica, lui ha perso, che è un'ottica sbagliata, ha perso tempo, tant'è che a un certo punto gli dicono, arrivano gli amici del capo della sinagoga e dicono: tua figlia è morta. Gesù ha perso tempo ed è morta. Cioè, in un'ottica medica tu hai il tempo di guarire uno o l'altro, invece in un'ottica di salvezza vera, totale, può salvare tutti Gesù, tant'è che Gesù gli dice sempre: la tua abbi fede, al capo della sinagoga, vedi, la chiave è la fede. E lui allora vanno da questa bambina e lui c'era tanto trambusto, la gente che piangeva, che dava forte, e Gesù dice: la tua bambina non è morta, dorme. Perché vi agitate, fate tutto questo trambusto e piangete? E allora gli dice: Taritacum, alzati, che è geiro, il verbo risorgere, risvegliarsi. Allora lei si risveglia, risorge, e quindi poi finisce con una bellissima immagine di Gesù che dice: si alzò questa ragazza e camminava, felice. Aveva infatti 12 anni, cioè si vede questa bambina, questa ragazzina di 12 anni felice che cammina, e Gesù gli dice da darle da mangiare. Quindi è un'esplosione di vita. Mangia e cammina a 12 anni, è il messaggio finale della Bibbia. Ci possa essere la morte, ci può essere una malattia terribile, perdite di sangue da 12 anni, ma alla fine, o guarendo prima o guarendo dopo, cioè dopo la morte e la resurrezione, Dio può dare la gioia eterna. Camminava felice, infatti aveva 12 anni. È un'immagine, secondo me, anche del paradiso, cioè in cui si camminerà felici nell'età del fiore degli anni, in anima e corpo per l'eternità. È un messaggio straordinario, liberante al massimo, cioè ci libera dalla cosa più brutta, la morte. Ora, questo messaggio ovviamente viene alterato dal diavolo, che non può sopportare questa bellezza. E allora cosa fa? Ci mette dei messaggi sbagliati. Per esempio, il diavolo cosa dice? Dice a te e a me: se il mondo l'ha creato Dio, allora perché ci ha messo dentro il dolore e la morte? L'ha creati lui, il dolore e la morte. Gode nel vederci soffrire, allora. Ci presenta un Dio sadico. Guarda invece che dice la parola di Dio, caro diavolo. Dio non ha creato la morte. Quando Dio ha creato il mondo non esisteva il male, era un paradiso. E non gode per la rovina degli uomini, dei viventi. Lui aveva creato il mondo che era un paradiso, si stava sempre bene. La morte, la sofferenza, il dolore non l'ha creata lui, ce l'abbiamo messa noi. E un giorno lui ce la toglierà. Quindi non è lui l'autore del male, lui anzi è colui che ci libera dal male. Allora il diavolo continua: e allora questa morte com'è entrata nel mondo? Se lui ha creato tutto, lui l'ha fatta entrare. L'hai fatta entrare tu, diavolo. Guarda come continua la prima lettura. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Cioè sei stato tu che hai convinto i primi uomini a far entrare la morte nel mondo e la sofferenza. Quindi la morte è opera tua, non è opera sua. Il mestiere del diavolo è questo: fare il male e fare in modo che noi diamo la colpa a Dio del male. Ah, di concina il diavolo, ma Dio comunque poteva evitarlo. Vabbè, l'ho fatto entrare io la morte, ho convinto io gli uomini a seguire me, ma lui poteva evitarlo e lui è onnipotente. Certo che poteva evitarlo. Sarebbe bastato creare gli uomini e gli angeli tutti burattini, in gabbia, incapaci di scegliere. Sarebbe stato evitato il peccato, ma sarebbero stati felici? Dei cani in gabbia sono felici? Dei burattini sono felici? Lui ci ha creato per la felicità e quindi ci ha creati liberi per poter essere pienamente felici. Ovviamente questa libertà è libertà, e quindi se tu, che eri un angelo, diavolo, hai usato questa libertà per ribellarti a Dio, per cacciare Dio, progetto folle, la colpa è tua, non di Dio. E se gli uomini hanno ascoltato te e hanno deciso di cacciare Dio, la mela è solo un simbolo, no? Di un peccato che comunque è realmente esistito, quello di voler cacciare Dio, diventerete come Dio, quindi distruggere il mondo, un altro progetto folle, la colpa non è di Dio, la colpa è di quegli uomini che comunque poi hanno chiesto perdono e sono stati perdonati. Sappiamo che Adamo ed Eva poi sono santi, Santa Adamo e Santa Eva alla fine sono stati perdonati e hanno riavuto quel paradiso. Lo dice proprio il catechismo della Chiesa Cattolica, no? Il sabato santo Gesù scese agli inferi e prese Adamo ed Eva, li portò in cielo, in paradiso, e quindi sono stati perdonati. Quindi la morte non è opera di Dio, semmai è opera tua. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Sì, comunque ogni vita finisce con questa fine, con questa caduta nella tomba. C'è una caduta, ma non è la fine. Guarda il Salmo come dice: ti esalterò, Signore, perché mi hai fatto risalire. Hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. E quindi hai mutato il mio lamento, il mio pianto, in eterna danza. Il pianto c'è anche della morte, ma poi è un passaggio, un momento, verso una danza, una gioia eterna. Poi c'è una parentesi, che è la seconda lettura. E il tema è sempre quello, cioè è un po' staccato, non si parla di morte, di resurrezione, ma si parla comunque di una colletta che Paolo sta organizzando per una comunità di poveri e sta chiedendo a questi Corinti di essere generosi. E la società, il diavolo, ci dice: guarda che tu, se hai tanto, devi tenertelo per sé. Hai tanto, tienitelo per sé, per te. Invece qua Paolo e la Bibbia dice: se hai tanto vuol dire che devi dare tanto agli altri e che puoi essere utile agli altri in tanto. Guarda come dice: voi siete ricchi, il verbo è perisseo, che vuol dire abbondate, no? Avete tanto in ogni cosa, nella fede, nella parola, la conoscenza di Dio, nella carità, l'amore verso gli altri. Allo stesso modo così siate larghi, lo stesso verbo perisseo, cioè abbondiate, anche in quest'opera generosa, cioè date molto. Fate come Gesù Cristo, che da ricco che era il figlio di Dio, era in cielo, aveva tantissimo, aveva tutto, poi si è fatto povero per voi. Quindi è diventato uomo, ha accettato la morte, la sofferenza. Cioè tutto quello che aveva l'ha dato agli altri, non tutto, comunque si è fatto povero, ha dato molto. Allora il diavolo comincia, avete visto? Lo dice a me e a te: Dio vuole che tu diventi povero, che vai in difficoltà per aiutare i poveri. Paolo subito lo precisa: non si tratta di mettere in difficoltà voi, cioè di far diventare poveri voi per sollevare gli altri, ma che vi sia una certa uguaglianza, un certo equilibrio. Perché tanta gente nel mondo muore di indigestione, problemi cardiovascolari perché si mangia assai, tanta perché muore di fame. Allora ci deve essere un'uguaglianza, un equilibrio. Qualcuno deve dare qualcosa agli altri, quelli non muoiono di fame, quelli non muoiono di indigestione. Vede? Basta che ci sia un minimo di equilibrio, non che dobbiamo diventare poveri per dare ai poveri. Vedi com'è intelligente. Adesso veniamo al Vangelo. Un'altra voce diabolica ci dice, lo vedi, Gesù va da uno dei capi della sinagoga e lo aiuta, di nome Gairo, che aveva malata la figlia. Gesù aiuta i potenti, aiuta il capo della sinagoga. No. Prima di tutto, come abbiamo visto, poi lui se ne frega che era il capo della sinagoga e per aiutare una malata perde tempo. Quindi non è, non solo, ma il capo della sinagoga si gettò ai suoi piedi. Pur essendo grande il capo, si umilia. E anche la stessa donna che aveva le perdite di sangue si gettò, sempre la stessa parola, davanti a lui. Allora Gesù non aiuta non conta davanti a Gesù se sei il capo della sinagoga o se sei una povera donna che ha perdite di sangue. Quello che conta è che tu ti getti ai suoi piedi, che ti abbassi, che riconosci la tua umiltà. Quindi Gesù aiuta non i potenti, perché potenti, ma aiuta tutti quelli che si fanno umili e che dicono la verità, perché la donna malata di perdite di sangue dice si gettò davanti a lui e gli disse la verità, pur essendo impaurita e tremante, perché doveva dire che era stata lei ad essere guarita, lei non ha, si getta ai suoi piedi. Ah, la medicina, ti dice il diavolo, comunque può tutto, la medicina è onnipotente, solo la scienza salva l'uomo. La scienza è molto utile, la medicina è benedetta da Dio, ma non può salvare l'uomo. Il fatto che tutti moriamo e la scienza non ci può far niente, il fatto che a volte in alcune malattie non può far niente, è la prova che la medicina è utile, ma non è tutto. Abbiamo una donna che aveva le perdite di sangue 12 anni, ma aveva molto sofferto per opera di molti medici. Cioè i medici la facevano soffrire, sembra qui che dica, perché spendendo tutti i suoi averi, quindi era diventata povera, senza alcun vantaggio, non era guarita, e anzi piuttosto peggiorando, era peggiorata. Quindi la scienza è utile, bisogna curarsi, ma poi non basta, non siamo stati creati dalla scienza, dalla medicina. La scienza cerca di capire come funzionano le cose, ma non è onnipotente. Ah, bene. Altro messaggio diabolico, l'obiettivo di ogni miracolo è solo guarire una persona. Una prospettiva medica e basta. Non è così, perché se fosse così allora il miracolo sarebbe un'ingiustizia, perché quella persona viene guarita e quell'altro no. Non è assolutamente questo. L'obiettivo è alimentare la fede in tutti quelli, non solo la persona guarita, in tutti quelli che vedono questo miracolo. È un segno del fatto che Dio esiste davvero e ama tutti, non solo quella persona. E quindi alimentare la fede di tutti, non solo della miracolata, ponendo a esempio la fede di quella persona, affinché tutti poi possano ricevere il miracolo totale, che è la guarigione totale, cioè l'andare dopo la morte in paradiso. Quindi è solo un mezzo il miracolo. Lo dimostra il fatto che Gesù a un certo punto, non dopo che la donna l'ha toccato il vestito ed è guarita, lui non è che dice vabbè basta, me ne vado, tanto. L'importante è guarire, la prospettiva medica, no. L'importante è che si capisca la fede di quella persona e venga imitata da tutti. E perde tempo dicendo chi ha toccato le mie vesti? E poi alla fine gli dice la tua fede ti ha salvato, dopo che lei dice di essere stata lei. E anche al papà che aveva perso la figlia gli dice abbi fede. Cioè è la fede il fine del miracolo. E le persone di fede vengono miracolate, cioè quelle che si rivolgono a Dio. Non è mai successo che una persona non di fede passa per strada, c'ha un tumore e in un attimo, in maniera istantanea, guarisce. Le guarigioni istantanee, non spontanee, quelle avvenute lentamente, ma quelle istantanee avvengono solo perché c'è fede e uno, in questo modo, la sua fede viene premiata e viene diffusa come esempio. Ecco, Gesù ci tiene a sapere chi è stato miracolato e a dire la tua fede ti ha salvato. Come dire a me e a te, abbi tu pure quella fede o prima con un miracolo provvisorio, diciamo, o dopo la morte riceverai grazie a quella fede la salvezza e la gioia, il miracolo totale. E adesso il messaggio finale, il diavolo che ci dice la morte è la fine di tutto, la morte è la fine di tutto, Dio vi ha creato per la morte, è la disperazione assoluta, voi siete fatti, siete nel braccio della morte, bene, vivete, poveri o ricchi che siate, felici o infelici, alla fine c'è la condanna finale a morte. Risponde qui Gesù, morire è come dormire, ci si risveglia felici, la bambina non è morta, dorme. E la disperazione assoluta non ci deve essere. Dice, vide trambusto, gente che piangeva, urlava forte perché era morta questa bambina. Il verbo greco è alalazzo, alalazzo, è proprio onomatopeico, no? Fa pensare a gridare, nel grido anche di guerra, alalazzo. Cioè, disse loro, ma perché vi agitate tanto? Tutto sto trambusto e piangete. La bambina non è morta, è come se dormisse. E allora, lui gli dice, talita cum. Che significa? Alzati, Egeiro, risvegliati, risorgi. E allora lei si rialza e c'è questa scena bellissima che abbiamo già accennato. si alzò e camminava felice, aveva infatti 12 anni, quindi era nel fiore degli anni, e disse di darle da mangiare. Quindi è un'immagine bellissima, piena di vita, questa qui che fino a pochi minuti era morta, si è risvegliata e adesso cammina felice e mangia felice. Quindi è un'immagine del paradiso, ovviamente un'immagine di una persona felice che ritorna a vivere, che si risveglia. Quindi morire senza dubbio è una cosa brutta, senza dubbio è una cosa che certo non possiamo ridere quando uno muore, ma non dobbiamo dimenticare che morire è come dormire. Non esiste un essere umano al mondo che muore e finisce là, perché ovunque si risveglia. Noi siamo stati creati per l'indistruttibilità e quindi io e te non moriremo mai. Se non è liberante questo, ditemi voi che cosa è liberante. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.